18.35, rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini in questo venerdì d'attesa di fatto per il sesto turno della Serie A. Dopo le vittorie di ieri del Napoli e della Roma, il pareggio della Lazio allo stadio di Torino contro la squadra di Juric, una classifica che inizia lentamente, va detto, a prendere forma con diversi valori ancora in stand-by per quelle che erano anche in un certo senso le previsioni pre-campionato, con tanti cambi di allenatori, mercati che avevano lasciato per diversi mesi spazio proprio a novità in panchina più che in campo, e squadre che sono obiettivamente partite un po' con il freno a mano tirato. Di questo e molto altro parliamo con grande piacere con il nostro prossimo ospite, che è Gabriele Ambrosetti. Ciao Gabriele.
Ciao Gabriele.
Ciao a tutti, buonasera a tutti.
In questo momento, oltretutto, Gabriele, le squadre sono anche all'interno di un vero e proprio tour de force, soprattutto chi è stato impegnato nelle coppe europee. Svetta ovviamente, in quanto non solo ancora imbattuta, ma in grado solo e soltanto di vincere l'inizio di stagione del Napoli, che è riuscita anche a rimontare il Leicester nella gara di Europa League. E spicca soprattutto un giocatore che, insomma, chi ha seguito la Premier League in questi anni ha conosciuto e conosce molto bene, come Anguissa. Ecco, si può dire, Gabriele, che magari per molti qui in Italia sarà stata una scoperta Anguissa, però il Fulham aveva fatto 3 anni fa un investimento molto importante su questo ragazzo. Sicuramente stupisce il modo con cui si è approcciato, con cui è entrato subito nelle corde del campionato italiano.
Sì, innanzitutto Anguissa è un giocatore completo, un giocatore che probabilmente in questo momento a Napoli dà quella forza, quel dinamismo e quell'equilibrio che probabilmente aveva bisogno. Anguissa è un giocatore importante, non solo dal punto di vista economico, sia che il Fulham non a caso aveva speso parecchi soldi qualche anno fa.
30 milioni.
Quindi vuol dire un giocatore che, per quanto riguarda, nonostante in Premier sappiamo tutti che i soldi si spendono molto facilmente, è un giocatore sulla quale il club inglese puntava molto. Non è una sorpresa per nessuno, ho sentito tra l'altro alcune dichiarazioni da parte di qualche allenatore, uno su tutti, Stefano Pioli, che anche lui lo conosceva. Uh-huh. Quindi ipoteticamente lui aveva detto caspita, sarebbe stato utile anche a noi. Quindi no, ha detto ai lavori come noi tutti, non è un giocatore sconosciuto. Sicuramente l'impatto, sono d'accordo con voi, l'impatto che ha avuto nel campionato italiano è stata di un parte di un giocatore che già conosce la mentalità e la cultura del calcio italiano, che è ben diversa da quella sia francese che tantomeno quella inglese.
Ma secondo te questo è un giocatore che veramente non è stato valorizzato per quello, o considerato per quello che era effettivamente il suo valore? Cioè ha pagato un po' di incostanza di rendimento secondo te? Perché cioè, se questo è, cioè, mi meraviglio, no, che non sia stato chiamato prima anche da altre grandi squadre.
Sicuramente è un'analisi corretta e qualche domanda il ragazzo solleva fare, ma sappiamo bene che ogni calciatore ha una crescita diversa uno dall'altro, e nonostante l'età o altre cose. Poi io posso confermarvi che per quanto riguarda quando ero in Inghilterra, purtroppo era anche in un club dove passarono annate particolari, insomma, e quindi capite che oggi giocare a Napoli è molto piacevole, perché è una squadra che gioca molto bene, è divertente, fa gol, poi ha questo giocatore Osimhen che è bello da vedere, quindi perché fa quello che deve fare in maniera molto più equilibrata rispetto magari al primo anno, che lui per esempio scorso anno pagò l'impatto con il calcio italiano oltre che gli infortuni. Anche se credo che possa dare molto a questa squadra.
Gabriele, a proposito di impatti, ecco, Tammy Abraham, al di là del gol segnato ieri su una bella azione di Calafiori, insomma, è entrato subito in particolar modo all'interno di quelle che sono le necessità di José Mourinho. Magari non sarà un attaccante che in ogni gara, ecco, riuscirà ad essere, come dire, appariscente, no? Però fa quelle tante piccole cose che poi alla fine, nel modo di proporre gioco offensivamente parlando di Mourinho, stanno facendo la differenza nell'inizio di stagione della Roma.
Ma è ciò che l'allenatore Mourinho chiede ai propri giocatori. Se quest'anno, questo inizio di stagione, non teniamo in considerazione Pellegrini, che sta facendo una cosa straordinaria, ma Pellegrini è un grande giocatore, perché sa fare tutto dal punto di vista difensivo e offensivo ed è un centrocampista. La Roma tutti stanno svolgendo un ottimo lavoro, secondo me, anche perché hanno un allenatore che ha una mentalità diversa dagli altri, una mentalità vincente, che non è solo sul campo, perché lui si porta il giocatore dalla sua parte, e vi posso garantire che non c'è giocatore che possa mai parlare mai di Mourinho. Ecco, e questa è una cosa importante in un gruppo.
Sì, infatti, e quindi credo che diciamo la fiducia è comunque quello che dà Mourinho anche ai calciatori più o meno giovani, possa essere sicuramente un modo per continuare a crescere. Però mi piaceva approfondire il discorso che facevi prima su Osimhen, quando tu hai detto quest'anno lo vedo anche migliorato tatticamente, quindi vuol dire che il buon Luciano Spalletti ci ha messo molto del suo, perché se Osimhen migliora tatticamente è perché evidentemente ha avuto anche delle indicazioni particolari dal proprio allenatore, perché cioè entra meglio nel vivo del gioco, sceglie meglio il tempo dell'inserimento. Cioè Spalletti secondo te in questo è stato fondamentale o è fondamentale? Ancora siamo alla quinta giornata.
Beh, credo che va dato merito sicuramente a Mister Spalletti di aver incrementato quelle qualità di tempo, che è un giocatore che probabilmente mancava lo scorso anno a suo arrivo. Va dato sicuramente in merito a Gattuso e al suo staff, perché lo hanno cresciuto bene. Poi lo scorso anno passò anche un anno un po' particolare, perché rimanere fuori al primo anno in un campionato nuovo è difficile. Indubbiamente quest'anno, se dobbiamo fare qualche nome del calcio italiano, sicuramente Osimhen è quello che in questo momento sta dando delle informazioni molto, molto pesanti. Cioè lui c'è, ecco, lui c'è. Poi è diventato un grande finalizzatore.
Sì.
E questa è una cosa che non bisogna sottovalutare, perché è il suo ruolo, però non è il classico centravanti, è un centravanti che lo puoi trovare in tutte le zone del campo. E questa è una cosa che sicuramente Spalletti lo ha aiutato.
Gabriele, all'interno di tutte le considerazioni che sono state fatte in queste settimane e all'interno di queste prime cinque giornate di campionato, sulla Juventus c'è una vittoria, l'ultima con lo Spezia, ultima nonché prima della stagione, che a tuo avviso può rappresentare una svolta, o all'interno di quello che è stato il percorso fin qui della Juventus, non solo con Allegri, ma se vogliamo negli ultimi anni, ecco, no, non rappresenta un elemento in grado di dare qualcosa in più alla stagione della Juventus? Cioè, in modo, se vogliamo, anche crudo, è un po' l'eccezione alla regola di una squadra che resta comunque in grande difficoltà.
Beh, nonostante il campionato sia iniziato da poco, è chiaro che viene evidenziato la difficoltà che in questo momento la Juventus sta riscontrando, togliendo la vittoria netta in Champions e quella dell'altra sera. Credo che sia un momento di cambiamento, credo, sia dirigenziale che anche dal punto di vista tecnico, come idea, come mentalità, come cultura, ma la Juventus è un club che è abituato a vincere e sicuramente sa come tornare a vincere. Poi in questo momento Milan dà la sensazione di essere una squadra molto solida e sta continuando quel percorso che aveva iniziato Stefano Pioli dal suo arrivo, con i risultati sul campo, con la crescita dei giocatori singoli. L'Inter sta continuando a essere quella alzata, nonostante abbia rimasto parecchio, perché ha perso molto l'Inter. Il Napoli sta facendo molto bene, forse la Juve sì, sta avendo qualche difficoltà, ma è la Juventus. La Juventus torna sempre.
Soprattutto, Gabriele, con un allenatore che nell'ultimo straordinario ciclo di scudetti consecutivi della Juventus ha messo il suo zampino. E io ti chiedo, da ex calciatore, da uomo di campo, di calcio, ma anche per quello che è il tuo presente professionale, ecco, un allenatore che io personalmente credo almeno sia stato ampiamente sopravvalutato. Il riferimento di Allegri a Chiesa e De Ligt, ci si è voluti costruire e concentrare su queste parole un qualcosa che a mio avviso, ecco, in realtà non esiste per come è stato tratteggiato. Però a parte questo, ecco, un allenatore che si rivolge comunque stuzzicando dei giocatori come Chiesa, come lo stesso De Ligt, anche con Kulusevski se vogliamo, che tipo di segnale vuol mandare ai diretti interessati e un po' in generale alla squadra?
Sì, la parola corretta appunto è chiara. Uh-huh. Io poi sono sempre dell'idea che alcune cose non debbano mai essere dette in pubblico, ma non facciamo parte dello sport, ovviamente, se non sappiamo che cosa, certo, realmente accade nel quotidiano. Però se il risultato è questo, perché poi entrambi questi giocatori che sono stati tagliati punzecchiati l'altra sera hanno portato la vittoria alla squadra, allora ben venga. Però ho sentito alcune sue dichiarazioni. Chiaramente giocare nella Juve è ben diverso, cioè non è sufficiente giocare bene, è sufficiente giocare bene e vincere in maniera anche straordinaria, allora hai fatto il tuo, perché è la Juventus. Però sicuramente ha voluto mandare dei messaggi ai diretti interessati, questo è chiaro.
Gabriele, io voglio portarti un attimo anche sugli esoneri che ci sono stati, perché a me francamente questa cosa non è tornata più di tanto, perché mi fa pensare a come si programma il lavoro e a come si distrugge poi immediatamente il lavoro, con situazioni diverse, perché secondo me l'esonero di Semplici è diverso da quello di Di Francesco. Voglio partire da Di Francesco. Cioè, com'è possibile che ci si accorga che poi Di Francesco era l'allenatore giusto? Il caso poi dimostra che con Tudor, cioè, fanno due partite, ne vincono una e ne pareggiano un'altra, quindi vuol dire che non c'era qualcosa all'interno del gruppo che funzionasse anche nei rapporti con Di Francesco. Quindi prima questa vicenda e poi andiamo su Semplici.
Sono due casi completamente opposti, perché Semplici era subentrato, aveva portato alla salvezza la squadra, quindi aveva già iniziato un percorso da diversi mesi. Per quanto riguarda Di Francesco, così, perché è un amico, mi dispiace, ma scegliendo un allenatore devi anche dare del tempo, scegli una cultura diversa, una mentalità che era ben diversa rispetto a quella che c'era prima, perché a Verona c'era un allenatore completamente diverso da Di Francesco. Di Francesco portava delle novità, il metodologia nuova di allenamento. Però vi dico anche che è vero che nelle tre partite di Francesco hanno fatto 0 punti, ma la squadra era viva, la squadra giocava bene. Poi sapete bene che il calcio è fatto anche di episodi. E hai utilizzato una parola, organizzazione, programmazione, non esiste. In Italia io penso che non ci sia programmazione, lo dico sempre, vengo a volte anche punzecchiato, facciamo così, usiamo questa parola, ma quando un club sceglie un allenatore come Di Francesco, ma come potrebbe essere Sarri, come lo era una volta Zeman o tanti altri, bisogna sapere che comunque non si prende solo un allenatore, si prende un allenatore con una ben determinata stile di lavoro. Andiamo lontano da tutti, Shakhtar Donetsk ha preso un allenatore che è bravissimo, ed è strano, lo dico da italiano, che un allenatore come De Zerbi abbia dovuto, per poter proseguire la propria idea di calcio, andare lontano. Cioè, non c'è stata una squadra in Italia che abbia voluto approfondire questa sua ideologia di calcio e dargli una possibilità. Questo dovrebbe farci pensare, non tanto le zone di Francesco o di Semplici, che essere esonerati è sempre una cosa brutta dal punto di vista professionale e anche umano, ma questa è l'Italia, lo sappiamo bene, i tempi sono molto ristretti.
E tra l'altro, Gabriele, in questo senso sembra, come dire, non aver insegnato molto neanche il fresco successo all'europeo, ne parlammo anche insieme qualche mese fa. Alla fine questo tipo di successo in campo internazionale può portare a due strade: da un lato, se vogliamo, sedersi sugli allori; dall'altro, approfittare di questo momento di massimo splendore per fare una riflessione interna e magari cercare fin da subito, ecco, di trovare alcune contromisure su alcuni elementi che hanno portato il calcio italiano, sì, in grado di vincere gli europei, ma con degli elementi alle proprie fondamenta che invece scricchiolano e non poco. Ecco, sul discorso della programmazione, la progettualità, se vogliamo anche il discorso dei giovani, ecco, molto deve essere ancora fatto e chissà se verrà fatto a questo punto.
Roberto Mancini, oltre ad essere un allenatore che un grande comandante da questo punto di vista, perché lo ha dimostrato. All'Europeo ha giocato a Raspadori, chiaramente 3 mesi prima nessuno poteva pensare che lui potesse giocare anche un solo minuto europeo. Abbiamo vinto europeo e mi auguro che non ci sia, non tanto dal punto di vista nazionale, quindi, ma dal punto di vista di club e soprattutto a livello giovanile, non ci sia un momento di pressione, perché bisogna investire, bisogna continuare a lavorare, perché noi siamo indietro. Cioè, la realtà è che noi in Italia siamo indietro dal punto di vista di costruzione, di programmazione, e speriamo che questo europeo non abbia rallentato questo processo, che Mancini ha iniziato a livello di nazionale, quindi parlo anche dei nazionali giovanili. Faccio un piccolo esempio: qualche settimana fa io ero in Germania a vedere Germania, Israele, Belgio e la nostra Italia, e il confronto è, il gap è importante tra di noi. Poi dopo noi italiani arriviamo sempre, perché alla fine abbiamo vinto noi,
certo.
Perché quando uno vince è sempre più forte, non c'è poco da fare. Però dobbiamo guardare in là, dobbiamo guardare in una programmazione un po' più lunga, perché l'Europeo è durato 30 giorni e noi siamo stati i migliori. Quindi non dobbiamo sederci, non dobbiamo fermarci. E spero che appunto questi dirigenti italiani lo capiscano.
Senti, volevo chiederti, Gabriele, una tua valutazione sulla Salernitana, no? Perché poi alla fine questa è una squadra che paga anche questo momento di impasse societario, il mercato è stato quello che è stato, è una squadra che secondo me non è attrezzata per poter lottare ed essere competitiva per rimanere in Serie A. Ha, diciamo, delle sperequazioni anche tecniche, cioè da una parte c'è Ribéry e Simi, che comunque sia possono rappresentare qualcosa di interessante a livello di attacco, però poi centrocampo e difesa fanno molta fatica. Ecco, ti chiedo, non so, ecco, in questi casi come ci si dovrebbe comportare, perché poi alla fine paga Castori. E perché deve pagare Castori? Ecco, perché oggi Castori, se non avesse pareggiato col Verona, è in bilico. Cioè, bisogna anche guardare in faccia la realtà, e credo che oggi la Salernitana faccia fatica, no? A reggere il passo anche delle altre neopromosse.
Sì, questo è quello che è emerso dalle prime partite. Però torniamo sempre, però, la parola che hai detto, utilizzato prima, programmazione, sulla Salernitana che è ritornata in Serie A ed è un grande traguardo. Alla fine deve andare ad attingere a dei giocatori fenomenali, perché Ribéry è uno dei giocatori fenomenali degli ultimi, sì, 15 anni, questo lo sappiamo. Vuol dire che prima non c'è stata quella famosa programmazione, che non parlo di giovani, attenzione, perché in Italia viene utilizzata la parola giovani, dopo vengono presi e non vengono utilizzati, e questo è un grande difetto. Non so, io spero per la Salernitana che comunque faccia qualcosa, non è educazione, non è, ed è poco rispettoso da parte mia poter dire che hanno sbagliato la costruzione della squadra, però sicuramente devono fare qualcosa, perché la Serie A è un altro campionato rispetto alla Serie B, questo è un dato di fatto.
Gabriele, nel salutarti, a proposito di Serie B, nel rammarico per l'infortunio a Davide Lanzafame, ti chiedo a proposito anche lì di allenatore, insomma, la decisione del patron rosso di chiudere il rapporto con Mimmo Di Carlo, affidare la panchina a Cristian Brocchi, un inizio di stagione sicuramente più difficile del previsto, perché anche per il modo in cui la squadra era stata costruita in estate, a Vicenza c'era l'ambizione, che è ancora recuperabile ovviamente, siamo all'inizio, però ecco, di avere altre latitudini, no, in questo campionato di Serie B.
Sì, cadiamo sempre nel retorico, alla fine quelli che pagano purtroppo per facilità, per semplicità o per scacciare i problemi, si deve mandare via una persona sola che è l'allenatore. Poi ovviamente questo è in tutte le categorie, attenzione, non solo a Vicenza o quant'altro, certo. Hanno fatto una scelta tecnica mirata, precisa, e quindi adesso dobbiamo solo sperare, perché Vicenza è una bellissima piazza, che comunque Mister Brocchi, come sono sicuro che farà, possa risollevare una squadra che in questo momento è in difficoltà, perché comunque 0 punti è un po' difficile anche dal punto di vista mentale.
Gabriele, è sempre un piacere averti qui.
Ciao Gabriele,
buona prossima.
Grazie a voi,
ciao.
Grazie, a presto,
ciao,
buona giornata.
Ciao.
Grazie davvero a Gabriele Ambrosetti.